il radiogiornale.
L'aiuto di hacker russi per vincere le elezioni negli Stati Uniti, scontro totale fra Trump e la CIA, sentiremo anche il parere di un esperto informatico. Un governo renziano senza Renzi in Italia, in settimana il via al nuovo esecutivo Gentiloni, nel giornale le considerazioni di un analista. Cominciamo dunque dagli Stati Uniti. Donald Trump si difende dai sospetti di aver vinto le elezioni con l'aiuto della Russia. In un'intervista definisce simili accuse ridicole e sottolinea le divergenze sul tema tra la CIA e l'FBI, la Polizia Federale. In redazione Lucia Mottini.
È ridicolo, ancora una scusa. Donald Trump ha reagito così ieri su Fox News alle rivelazioni del Washington Post. La CIA avrebbe identificato chi ha passato WikiLeaks le mail rubate ai democratici in modo da favorire il candidato repubblicano e si tratterebbe di persone legate al governo russo. Accuse che secondo Trump derivano dalla frustrazione dei democratici per aver perso in modo schiacciante nei collegi elettorali pur avendo vinto il voto popolare. Mentre il giorno prima aveva messo in dubbio la credibilità della CIA, ricordando le accuse fasulle a Saddam Hussein sulle armi di distruzione di massa, ieri ha fatto notare le divergenze di analisi tra la CIA e l'FBI. Litigano tra loro, non sono sicuri, ha detto Trump, che snobba i briefing quotidiani dell'intelligence facendo sorgere interrogativi sulla futura collaborazione. La notizia intanto crea malessere in campo repubblicano. Per il senatore dell'Arizona John McCain, l'inchiesta sull'interferenza russa deve coinvolgere anche il Congresso e ha proposto che a condurla sia il collega Lindsey Graham, aspro critico di Donald Trump.
E il presidente Barack Obama, già prima delle ultime rivelazioni, aveva disposto una verifica completa circa le presunte attività di hackeraggio durante le elezioni, chiedendo un rapporto esaustivo prima che lasci la Casa Bianca in gennaio. Cosa aspettarsi però da questo rapporto, anche se tecnicamente è possibile seguire le tracce su internet di operazioni di pirataggio, nella pratica sorgono spesso molti ostacoli, come spiega al microfono di Lucia Mottini Alessandro Trivilini, responsabile del laboratorio di informatica forense alla SUPSI.
Io credo che sia molto difficile stilare una mappa con le informazioni tecniche che possano spiegare da dove sono partiti questi attacchi e come sono venuti, perché questo tipo di attacchi generalmente vengono commissionati a dei gruppi di hacker, di persone molto ben preparate tecnicamente, che non risiedono nello stato da cui potrebbe partire l'attacco, né tantomeno nello stato che potrebbe subire l'attacco, ma spesso vengono posizionati, dislocati, messi un po', tra virgolette, in villeggiatura in paesi dove le regole non esistono e al momento opportuno lanciare un attacco sicuri che nel momento in cui possa scattare un'indagine, come in questo caso, ecco che il monitoraggio, l'acquisizione, l'analisi delle prove tecniche possa venire a meno, proprio perché sono zone in cui le regole non esistono, non c'è collaborazione.
Ma per quale motivo allora la CIA indica la Russia? Ha ragione Trump a dire non si può indicare nessuna nazione specificatamente?
Sì, in questo momento sì, sulla base dei fatti Trump ha ragione, perché secondo me sarà difficile riuscire a costruire questa mappa, anche perché se fossero stati in grado di farlo l'avrebbero già fatto prima.
Alessandro Trivilini, responsabile del laboratorio di informatica forense alla SUPSI. Passiamo alla crisi politica. In Italia si lavora alla formazione del quinto governo in 5 anni. Dopo le dimissioni del premier Renzi, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha incaricato Paolo Gentiloni di formare un nuovo esecutivo. Per un'analisi di quanto sta succedendo nei palazzi romani, il nostro corrispondente Claudio Bustaffa ha raccolto l'opinione di Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera.
Rappresenta una scelta obbligata, nel senso che non c'era una maggioranza alternativa e quindi il capo dello Stato è stato in qualche modo costretto a seguire le indicazioni della maggioranza uscente. Quindi Gentiloni rappresenta la maggioranza renziana che rifà il governo, perché bisognava dare una soluzione alla crisi dopo le dimissioni abbastanza controverse di Renzi in seguito al referendum.
Ma quale sarà davvero il ruolo di Gentiloni? Davvero solo un traghettatore per permettere l'approvazione di una legge elettorale e poi il voto, o sarà qualcosa di più?
Sarebbe dei responsabili pensare che si crea un nuovo governo per andare soltanto alle elezioni. Tra l'altro è un momento per l'Italia molto difficile, non ci sono soltanto le riforme elettorali, quelle abbiamo visto che sono un tema freddo poi per l'opinione pubblica, che non capirebbe. C'è un'emergenza post-terremoto, ci sono misure per la povertà sociale a favore dei poveri che vanno presi, c'è un problema bancario, c'è un problema di manovra finanziaria da concordare con l'Europa. Quindi l'agenda ufficialmente potrà essere quella delle riforme elettorali, di fatto sarà molto più ampia.
La situazione attuale è conseguenza delle dimissioni di Renzi, che ieri su Facebook ha scritto un nuovo messaggio agli elettori di saluto, dicendo: non ci stancheremo di provare e ripartire. È pronto anche lui ad andare ad elezioni nel più breve tempo possibile?
Ma Renzi senz'altro vuole misurarsi con un voto, ma credo che in realtà Renzi abbia prima di tutto un problema col suo partito. Deve misurarsi con la maggioranza del suo partito, credo che la controllerà ancora. Ma soprattutto se si va verso un sistema di tipo più proporzionale, in realtà sarà difficile candidare un premier contro un altro, si andrà probabilmente a governi di coalizione, quindi il suo ritorno dovrà fare i conti con un terreno di gioco che cambia.
L'editorialista del Corriere della Sera, Massimo Franco. Italia che tra i vari problemi, se ne accennava poco fa, anche quelli bancari, su tutti il futuro di Monte Paschi di Siena. Il varo imminente del nuovo governo italiano è considerato un aiuto per l'aumento di capitale da 5 miliardi di euro che MPS stenta a completare entro dicembre. Il Consiglio di amministrazione della banca ha deciso di riprovare la via dei capitali privati. La prima risposta importante si avrà tra pochi minuti alla riapertura di Piazza Affari.
Difficile parlare di svolta decisiva in una storia lunga come quella del Monte dei Paschi, eppure sembra proprio che stia passando l'ultimo treno per trovare sul mercato i 5 miliardi di euro necessari per salvare la banca. Il CDA di ieri sera ha dato via libera alla riapertura della conversione dei bond in mano a 40.000 clienti privati. Rimane però il problema delle autorizzazioni, visto che i regolamenti prevedono severe regole di salvaguardia dei risparmiatori. Ma ci sono altri punti di domanda. Ora che c'è una soluzione alla crisi di governo, cosa farà il fondo sovrano del Qatar che aveva ipotizzato di impegnare 1 miliardo? E come si muoveranno i fondi americani che si erano mostrati interessati durante il roadshow dei vertici di Siena? Incognite che rendono necessaria una garanzia dello Stato italiano. Il decreto apposito è già nel cassetto e vedrà la luce in settimana. A quanto si sa, apre un ombrello da 3 miliardi per affrontare un parziale insuccesso, ma in caso di problemi più gravi c'è anche l'ipotesi di una vera e propria nazionalizzazione. L'aiuto di Stato dovrebbe passare sotto le forche caudine delle regole europee, che prevedono il coinvolgimento parziale dei clienti nei salvataggi bancari. Ma anche in questo caso i tecnici sono già al lavoro per offrire un ristoro almeno parziale ai risparmiatori italiani.
Era un contributo di Guido Plutino in Ticino, ora dove, come ormai è noto, ieri è stata inaugurata la stazione di Lugano e ha ripreso a funzionare la nuova funicolare, si chiamerà Sassellina, che collega quella che è definita la terrazza sul lago al centro città. Ma che ne è dei progetti che ruotano attorno a un comparto considerato fondamentale per lo sviluppo del Luganese? Cerchiamo di capirlo con Francesca Calcagno.
Il progetto più avanzato sembra essere quello del nuovo campus SUPSI. L'obiettivo è costruirlo entro il 2023 in zona trincea, quell'area dietro la stazione, in gran parte sul comune di Massagno. In pochi anni è previsto un forte aumento del numero di persone che transiteranno attorno alla nuova stazione di Lugano. Ci vorrà quindi una rete di trasporti pubblici che funzioni. Che ne è allora dell'anello di Lugano, quella strada che dovrebbe rendere più fluido il traffico nell'intera zona? Angelo Ielmini, titolare del Dicastero Sviluppo Territoriale della città.
È un lavoro complesso che comprende numerosi moduli, si sta lavorando sull'ottimizzazione del progetto, si prevede la pubblicazione penso nel periodo 2018-2019. Della realizzazione si potrà, per quanto riguarda il primo modulo, pensare a un periodo dal 2020 in avanti.
Il primo modulo interessa la parte nord della stazione con, fra le altre cose, la creazione di un nodo di interscambio con il futuro tram. Giovanni Bruschetti, presidente della Commissione regionale dei trasporti del Luganese, questo rimane un progetto che di fatto è slittato di diversi anni.
Devo dire che siamo un pochettino preoccupati. Il polo della stazione e le aree adiacenti, con le loro importanti potenzialità, rischiano, se non avranno nei tempi auspicati consolidato anche il loro assetto viario, rischiano di essere di fatto poco attrattivi o comunque condizionati nei loro sviluppi futuri.
La città di Lugano ha intanto recentemente ribadito, rispondendo a un'interrogazione del PLR Ugo Cancelli, di star lavorando senza interruzioni sia con il cantone che con il comune di Massagno.
Si apre oggi la terza ed ultima settimana di lavori alle Camere federali a Berna, settimana che proporrà temi di peso come ad esempio il ritorno sull'iniziativa del 9 febbraio, l'immigrazione di massa per intenderci o la riforma della previdenza vecchiaia 2020. I parlamentari saranno chiamati dunque ad esprimersi su questi e altri temi, esercizio non sempre facile anche per questioni di procedura, per evitare disguidi legati al conteggio dei voti che si erano prodotti al Consiglio degli Stati. Da un po' di tempo in entrambe le Camere è stato introdotto il voto elettorale con i tre tasti a disposizione, sì, no e l'astensione. I vecchi problemi sono scomparsi, ma come sentiamo nel servizio di Alan Krameri, ne sono emersi di nuovi.
Dopo il dibattito si giunge a una delle tante votazioni al Consiglio nazionale. Solito protocollo, articolo di legge, votate. Lo schermo si riempie di puntini rossi, verdi e pochi bianchi. Ma poi...
Ich muss Ihnen aber mitteilen, dass unser Kollege Bühler
Il presidente della Camera informa costernato la sala che il voto del deputato Bühler non viene conteggiato. Prima si pensa di sommare a mano il voto supplementare, ma poi una mozione d'ordine chiede correttamente la ripetizione del voto. Questa volta il signor Bühler vede con soddisfazione che il suo puntino sullo schermo s'accende. Ma cos'è successo? Cortocircuito elettronico? Pan informatica. No, non c'entra la tecnica, l'errore è umano, ci spiega Mark Stucchi dai servizi del Parlamento. Ci si è dimenticati di annunciare al sistema informatico l'arrivo del deputato in questione. La procedura ha un senso, il programma impedisce che qualcuno voti al posto di un collega di partito assente, ma appunto se la registrazione non avviene correttamente i bottoncini non funzionano. Problemi tecnici sono rarissimi, continua Stucchi, episodi come quello attuale si registrano meno di una volta per sessione. Anche perché ogni mattina gli impiegati del Parlamento testano gli impianti in entrambe le Camere, ma come per il voto per alzata di mano, anche quello elettronico non impedisce l'errore umano.
Siamo alle notizie sportive, in studio David Conti.
Ben ritrovati, è tempo di pausa nazionale nell'hockey e di pausa invernale nel calcio, nel disco su ghiaccio nel weekend, in programma la Rosa Cup. Il campionato tornerà solo tra una settimana, 8 giorni, che l'Ambre Piotta non vivrà all'ultimo posto, questo grazie al successo di ieri 6-3 contro il Friburgo. I bianco-blu infatti in classifica hanno superato proprio il Gotteron, che proverà in questa settimana l'ex Ambre Piotta Daniel Steiner. Nelle altre due sfide di ieri il Berna ha vinto 4-1 a Kloten, mentre lo Zurigo capolista ha battuto 3-1 il Davos. In Serie B vittoria piena per i Ticino Rockets 5-0 a Visp. Nel calcio, come detto, si è conclusa la prima parte di stagione in Superliga. Il Lugano al giro di boa sarebbe virtualmente salvo. Le altre sfide di ieri, oltre lo 0-0 tra Grasshopper e Lugano, il Sion ha battuto 3-1 Lucerna, lo Young Boys ha vinto il derby 3-2 contro il Thun, in classifica dominio del Basilea, con il Lugano ottavo con 2 punti di vantaggio su Vaduz e Thun.